24 Mattino.
Spezia, e allora cosa facciamo? Mandiamo l'esercito a sistemare acqua e acquedotto in tutta Italia, cominciare dalla Sicilia, ma anche dalle altre parti.
In merito alla precettazione da parte di Salvini, io fossi in lui mi farei qualche domanda: come mai così tanti scioperi proprio nell'ambito del trasporto pubblico che proprio lui dirige e amministra?
Dobbiamo sempre aspettare che succeda il patatrac per dire sì. Neanche ai francesi subito non sembrava che fosse una rivolta nelle banlieue di quelle dimensioni lì.
Guardi, caro ascoltatore, su quest'ultimo punto poi ci arriveremo adesso in rassegna stampa. Tenga presente che è una situazione molto, molto, ma molto diversa rispetto a quella francese. Per questo che dico, non esageriamo, stiamo attenti, monitoriamo che cosa succede, però... La dimensione di queste periferie, la situazione di queste periferie, la popolazione di queste periferie è completamente diversa. Anche la distanza di queste periferie dal centro. Guardate che Piazzale Corvetto, visto che non tutti sono di Milano, è a 5 km dal centro praticamente. Non è che stiamo parlando del sobborgo lontano della città tentacolare, cioè è un posto, diciamo, a due passi da Piazza della Scala, diciamo, mettiamola così, tecnicamente un quarto d'ora di metro. Che per certi versi dovrebbe portare a porsi domande ancora diverse rispetto al ragionamento sulla banlieue, cioè che tipo di sviluppo ha avuto una città, come si è costruita. Poi nessuno sottovaluta, è ovvio. Va bene, questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. E qua, così l'ho preciso anche ad un altro, perché poi su queste cose, escono fuori, esce fuori la roba politica insensata. Sei comunista? Ma che comunista? Madonna, io la prossima mi dà del comunista, lo querelo, eh? Non è comunista, non comunista, è ragionare sulle cose, provare a ragionare sulle cose e con un po' di freddezza e senza farsi prendere dalle urla della politica e via dicendo, no? Cioè dire: guardate, la situazione è questa, vediamo un attimo quali sono i problemi aperti, se ce ne sono, no, che vengono sollevati, senza andare da un estremo all'altro. Che comunista è un'offesa, ricordiamo. Allora, mercoledì 27 novembre, le 7:21 minuti, anzi 22 minuti, la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Carmelo Lauricella, regia, Marco Santoro, Alessandro Marcotulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino, della quale fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi, che sono varie, bene, bene così. La grande fuga da Piazza Affari ci segna Il Sole 24 Ore: dall'inizio dell'anno sono stati registrati ben 23 delisting. Cosa sono i delisting? Sono quei momenti nei quali una società esce dalla borsa, esce appunto da Piazza Affari, per un valore di 28 miliardi. Nello stesso periodo si sono contate 20 quotazioni, ma per un valore complessivo di 1 miliardo. Poi spazio anche per Banco BPM, che boccia l'offerta di Unicredit, e per il Libano una grande foto: in Libano scatta la tregua, Biden ora anche a Gaza è l'inferno. Tra l'altro vi segnalo che in questi minuti viene battuta un'agenzia apparentemente confortante, però sapete, tante volte l'abbiamo sentita questa, però ve la mettiamo là. È un'agenzia ANSA che così recita: Hamas ha affermato di essere pronto per la tregua a Gaza dopo il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. È un'ANSA e France Press. Vedremo l'evoluzione della vicenda. Se ci saranno notizie, vi aggiornerò nel corso anche della rassegna stampa notizie ulteriori, oppure naturalmente ci sarà GR24. Un po' di aperture dedicate a quello a cui ci siamo dedicati alle 6.30, ossia il tentativo, il blitz tentato da alcuni partiti per raddoppiare i contributi pubblici appunto ai partiti. I soliti noti si raddoppiano in fondi ma il Colle li stoppa, è l'apertura del Fatto Quotidiano. Partiti raddoppiati fondi, arriva lo stop del Quirinale. Qua appunto, come abbiamo raccontato, alcuni partiti hanno tentato di inserire nel decreto fiscale un sistema che avrebbe raddoppiato i fondi, più finanziamenti ai partiti. Mattarella blocca tutto, e anche l'apertura del Giornale. Sul Libano, un po' di tregua, il titolo del Manifesto. Libano, stoppa la guerra, il titolo del Corriere della Sera. Scatta la tregua per il Libano, Israele potrà rispondere ad Hezbollah, il titolo di Avvenire. Libano, l'ora della tregua, il titolo del Messaggero. Sul tema banliese, così vogliamo chiamarle, o comunque periferie, e immigrati, la rivolta degli immigrati è il titolo della Verità. La rivolta dei migranti, Milano a ferro e fuoco, è il titolo di Libero. Mi sembra un po' forte così, per una protesta di un centinaio di persone, senza offesa per i colleghi e gli autorevoli colleghi, l'autorevole direttore di Libero, Mario Secchi. Beirut, tregua sotto le bombe, l'apertura della Repubblica. Sciopero, scontro sulla precettazione, il titolo del Quotidiano Nazionale. L'Unità decide di aprire con la prima pagina di un altro quotidiano, il New York Times, che ha messo in prima pagina la foto di un bambino di Gaza che ha perso le braccia. Il titolo dell'editoriale di Piero Sansonetti è lui il nemico di Israele. Il Riformista, fusioni bancarie e logiche di mercato, ora i populisti si tengano alla larga. Un commento in prima pagina di Oscar Giannino. E la grande guerra delle banche, lite nel governo su Unicredit e BPM, l'apertura di domani. Il gran patto tra Schlein e Meloni, l'editoriale di prima pagina del Foglio firmato da Claudio Cerasa, mentre Il Tempo ci dice che Federico Cafiero De Raho è stato convocato in procura per la vicenda dossier e per la vicenda Striano. Sapeva di Striano, quell'ufficiale della Guardia di Finanza che aveva effettuato, lo ricorderete, una grande serie di accessi abusivi alle banche dati, sul quale è aperta un'inchiesta della Procura di Perugia, durante la quale si era parlato in commissione antimafia di un verminaio, sono le parole che aveva utilizzato il procuratore Cantone, commissione antimafia nella quale siede Federico Cafiero De Raho, che era, so che sembra un po' la fiera dell'Est, però che il quale Federico Cafiero De Raho era, adesso un parlamentare di 5 Stelle, era alla guida della Procura Nazionale Antimafia, e dato che Striano dipendeva dalla Procura Nazionale Antimafia, c'è una grande polemica appunto su Cafiero De Raho. Spero di aver spiegato tutto bene, altrimenti scaricate il podcast, fate rewind, andate all'inizio e fate rewind 2 o 3 volte, lo so che è piuttosto complesso. Parliamo di immigrazione in apertura, partendo però da un'altra sentenza, anche questa potrebbe far discutere, e la trovate tra le ultime pagine del Sole 24 Ore, nelle pagine di Norme e Tributi, a pagina 41, il pezzo lo firma Patrizia Maciocchi. Parto proprio dal titolo: espulsione vietata se lede la vita privata e relazionale. Beh, secondo me farà discutere questa. Il giudice non può avallare l'espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione se viene violato il rispetto della vita privata e familiare. E a nulla vale invocare il decreto Cutro, che invece tale possibilità aveva previsto, perché c'è l'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che è sovraordinata alla norma nazionale, che tutela appunto la vita privata. La Corte di Cassazione, con sentenza 43083, accoglie il ricorso di un cittadino tunisino contro l'espulsione applicato appunto come alternativa alla detenzione. Una misura che il Tribunale di Sorveglianza aveva disposto senza verificare la durata del soggiorno del richiedente e la sua integrazione nel tessuto sociale ed economico italiano. Verifiche che in prima battuta si era ritenuto di non dover fare, dando seguito ad una costante giurisprudenza
giurisprudenza secondo la quale, al fine di ridurre la popolazione carceraria, si può dar seguito appunto all'espulsione per il condannato per delitti non ostativi in esecuzione della pena. Dunque il giudice, conclude Maciocchi, dovrà valutare se la sanzione alternativa alla detenzione, come ogni altra forma di espulsione di natura penale, si risolva in un'ingerenza nella vita privata e in tal caso non disporre la misura. Nello specifico va dunque annullata l'espulsione e disposto un nuovo giudizio nel quale si tenga conto che la totalità dei legami sociali tra gli immigrati radicati, è un po' diverso naturalmente, la comunità in cui vivono è parte della nozione di vita privata. E a proposito di immigrazione, ieri è arrivato il primo via libera, anzi o meglio la fiducia al decreto flussi, che poi in settimana dovrebbe essere approvato definitivamente. Contiene quelle norme delle quali abbiamo lungamente parlato sul passaggio del giudizio alle corti d'appello, delle quali si è occupato anche delle quali si è parlato moltissimo, ma c'è anche proprio il decreto flussi e quindi quali flussi di migranti sono previsti per i prossimi anni e la fissazione dei maledettissimi click day. Ne scrive Emanuela Perrone a pagina 10 del Sole 24 Ore. Hanno già debuttato le domande precompilate per i nulla osta, la finestra si chiude il 30 novembre ed è fissato il calendario dei click day. Il 5 febbraio 2025 sarà la svolta dei lavoratori subordinati non stagionali, il 12 febbraio sarà il 70% delle quote per gli stagionali del settore agricolo e turistico alberghiero, il 1 ottobre al restante 30%, il 7 febbraio si potranno prenotare sia i 9.500 ingressi già programmati di colf e badanti, sia i 10.000 autorizzati in via sperimentale per assistenti a grandi anziani e disabili. Come sapete, la norma prevede che una persona teoricamente arriva da un paese straniero, tu la conosci chissà in quale modo, e tu fai la richiesta perché questa persona entri in Italia, e come sapete perfettamente molto spesso in realtà sono persone che già vivono in Italia, che rivanno nel loro paese e che già lavorano in nero irregolari, vanno nel loro paese e poi ritornano indietro in questa finzione che è il decreto flussi. Per darvi un'idea di come funziona male questo meccanismo, oggi le pagine locali del Corriere della Sera di Bergamo raccontano che su 3.500 richieste per colf e badanti a Bergamo ne sono state accolte 0 e 0 a Torino, mentre 500 a Lecco e Como. È un sistema completamente casuale, evidentemente. E questo ci porta dritti alla vicenda Corvetto, periferia milanese, ma lo facciamo dopo la pausa.
Black Friday, signor Vino. Sconti fino al 50% in negozio e online. Ti aspettiamo.
Vi presenta 24 Mattino.
Ieri parlavo con un collega marocchino che qui in Italia da una vita, cittadino, sposato un'italiana, che è incazzato nero con quelli che gli fanno fare brutta figura, cioè dice sta gente andrebbe punita severamente, non il DASPO, l'obbligo di firma o quello che è.
Sì, buongiorno, è vero di questa esagerazione, perché io vivo a Ostia, che viene dipinta come una puntata di Suburra, mentre ci vive tantissima gente normale, impiegati, professionisti, persone normali, e questo tipo di drammatizzazione non aiuta a risolvere magari un problema di ordine pubblico che pure c'è.
Sì, sì, perché perdi di vista quello che è. Per chiarire all'ascoltatore che dice: ah, ma guardi, da noi al Corvetto veramente ferro e fuoco, non sono in grado di dirlo. Naturalmente scherzavo, sorridevo sul titolo di libro che diceva Milano a ferro e fuoco. Mi sembra un po' forte, in tutta sincerità, rispetto a un problema che si è verificato in un quartiere che ha, come ricordava qualcuno sui social, nella fattispecie un giornalista, si chiama Marco Cattano, un giornalista scientifico, che al Corvetto c'è cresciuto, dice: guardate che là il Il problema esiste da sempre, da prima che arrivasse l'immigrazione, e in questo, in un contesto già difficile, si è innestata un'ulteriore marginalità, se così possiamo chiamarla. Dunque veniamo proprio a questo, poi ne parleremo alle 8:35 con anche una serie di varie interpretazioni. Bello il reportage di Davide Milosa a pagina 11 del Fatto Quotidiano, nel quale raccoglie un po' di voci di queste persone che hanno protestato. Alcuni di questi probabilmente sono quelli che hanno dato fuoco, non so se a Cassonetti o cose di questo genere. Un ragazzo, si chiama Nadir, forse è la cosa che poi dà il titolo a tutto, si accende una sigaretta, dice: io non mi rispecchio certo con quelli che hanno fatto casino, trovo che sia inutile, però ti dico questo: svegliandomi oggi e vedendo voi giornalisti, trovo che a questo punto, in questo stato, questo sia il modo giusto. Senza dirti che ne prenderò parte, il mio pensiero sta cambiando, sia l'unico modo, perché altrimenti non avremmo avuto modo di parlare. Non molto solido, no? dal punto di vista della consecutio, però la sostanza è questa: solo così a Milano si accorgono di noi. Scrive Jonathan Bazzi sulla Stampa, pagina 23, mette sotto tiro, sapevo che sarebbe arrivata questa perché molti lo stanno facendo, una città che ha privilegiato un'espansione del centro, dei grandi palazzi e via dicendo, però ecco, ve lo do come elemento di dibattito, poi uno la può pensare come vuole. Da Expo in avanti, Milano ha mantenuto lo sguardo fisso sull'attrazione dei grandi flussi finanziari, sulla competizione con le capitali europee sul turismo. Chi non sta al passo, scrive Bazzi, viene lasciato indietro, e il tema della sicurezza di cui tanto si parla ha molto a che vedere con questo. Milano ha bisogno di prendersi cura delle sue disuguaglianze, di ridistribuzione, non di essere militarizzata. I fatti di queste ore lo dimostrano. Puntare sull'esasperazione del conflitto rischia di mandare fuori controllo la situazione, certo non solo al Corvetto, perché il destino delle periferie in realtà ricade a cascata su tutti. Daniela Fassini, a pagina 6 di Avvenire, prende in esame il lavoro di chi prova a ricucire le ferite. Stefano Pasta, coordinatore minori della comunità di Sant'Egidio. Il problema è che qui alcuni ragazzi si sentono isolati, non si sentono parte della città, e di fronte allo smarrimento di un amico morto pur facendo una cosa sbagliata e non tollerabile, come quella di aver preso a fuoco un autobus e lanciato bottiglie e petardi verso la polizia, hanno manifestato la loro rabbia. C'è chi va a scuola a fatica, chi è nella dispersione, chi fa lavoretti saltuari, e dietro quei roghi mettono sotto accusa le forze dell'ordine, che è un modo per mettere sotto accusa lo Stato. Gilberto Sbaraini, della cooperativa sociale La Strada. Il Corvetto è un quartiere con questioni aperte, concentrate sull'edilizia popolare, un quartiere come molti altri a Milano. Quello che è successo qui è quello che accade nei contesti di edilizia popolare, che ha problemi seri che sono stati sottovalutati negli ultimi 20 anni, e respingono un po' tutti costoro la definizione di banlieue. Lo fa anche dalle colonne del Giornale, non certo un quotidiano di sinistra, il professor Luca Ricolfi, il quale si sofferma sul tema dell'integrazione e dice: bisogna abbassare la quota di irregolari, anche se, da quel che capisco, gran parte di quelli che protestavano, così come il ragazzo che c'era là, sono cresciuti in Italia, quindi non più irregolari, ma persone con potenzialmente la cittadinanza italiana, se non l'hanno già presa. È da diversi anni che assistiamo a scontri e violenze, dice Ricolfi, intervistato da Stefano Zurlo. Dati nazionali della polizia criminale dicono che la svolta c'è stata nel 21 e nel 22. Nel dopo Covid la criminalità giovanile è esplosa, specie fra i minorenni stranieri. Stiamo andando nella direzione dei banlieue, chiede Zurlo. La direzione di marcia è quella, ma per fortuna siamo ancora lontani da quel che accade in Francia. L'Italia ha meno immigrati, una quota minore di islamici, un livello di integrazione più alto. Bisogna abbassare la quota di irregolari, o con i rimpatri, Europa permettendo, o con le regolarizzazioni alla Berlusconi, o con un mix delle due politiche. Se il numero di irregolari resta attestato sul 500.000, sostiene Ricolfi, non c'è integrazione che tenga. Punta tutto sull'immigrazione, sulle enclavi antistato La Verità, con Maurizio Belpietro, il suo direttore. a pagina 3, quello che sta accadendo a Milano è la spia di ciò che presto potrebbe succedere in altre città italiane grazie all'immigrazione disordinata e al lassismo di certe forze politiche. Alcune riflessioni, dice, ci portano a questa conclusione. Primo, il giovane rimasto ucciso era in fuga dai carabinieri e probabilmente scappava perché i due avevano addosso dell'area furtiva. Secondo, anche se la gazzella delle forze dell'ordine avesse urtato la moto, cosa che al momento non risulta, la morte del ragazzo non potrebbe essere certo considerata altro che un incidente, la cui colpa sarebbe più dei due fuggiaschi che dei carabinieri, sostiene Belpietro. Terzo, comunque la si pensi, i blocchi stradali sono la prova di forza di una banda che non ha alcuna intenzione di rispettare l'autonomia dello Stato. Quarto, più si rafforzano queste enclavi di illegalità all'interno delle aree metropolitane, più sarà difficile ripristinare l'ordine. Rifugge dalla definizione banlieue anche il questore di Milano, Bruno Megale, intervistato a Rai 1, lo riporta Miriam Romano a pagina 2 delle pagine milanesi di Repubblica, dice: stiamo monitorando attentamente, abbiamo già dei rinforzi strutturali anche abbastanza consistenti. E poi dice: se intendiamo per banlieue dei quartieri in cui è inibito l'accesso alle forze di polizia come avviene in altre realtà europee, a mio modo di vedere a Milano questa realtà non esiste. Esistono dei quartieri più disagiati dove ci sono fenomeni più accentuati di microcriminalità. E questo è quanto mi pare di poter dire sul tema. La giornata è ancora caratterizzata da una riflessione aperta dal lato economico sulla offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banca Popolare di Milano. Trovate a pagina 2 del Sole 24 Ore un eccellente pezzo di Luca Davi, come sempre, che riassume le motivazioni per le quali ieri Banco BPM ha detto no a questa offerta pubblica di scambio. Un'offerta dalle condizioni giudicate inusuali, che non riflette in alcun modo le condizioni attuali e prospettiche della banca e che, oltre a creare pesanti ricadute occupazionali, può ridurre significativamente la concorrenza sul mercato bancario italiano, sia per i clienti che per i clienti corporate, in particolare per le piccole e medie imprese. All'indomani dell'offerta di scambio, scrive Davi, il CDA di Piazza Meda risponde a Unicredit e il tono, come ampiamente prevedibile, è quello di una sposa che non ha alcuna intenzione di salire sull'altare. Cosa succederà ora? La roadmap, almeno dal punto di vista del calendario, è tracciata. Entro metà dicembre Unicredit presenterà a Consob il documento di offerta. Nel contempo avanzerà le istanze per ottenere gli ok preventivi da parte di BCE e Banca d'Italia, IVAS. Poi ci sarà il passaggio al governo per l'ok al Golden Power, che potrebbe consentire al governo di bloccare l'operazione. Per vedere l'offerta servirà attendere la primavera del prossimo anno, sempre che non ci siano colpi di scena. La vicenda, come sapete, è anche politica, il traffico, e poi accenniamo anche a questo.
24 mattino.
Dunque, sempre sulla questione Unicredit Banca Popolare di Milano, c'è innanzitutto quello che possiamo considerare uno scontro interno alla maggioranza, e non il primo, e adesso ci arriveremo perché questo è un aspetto politico interessante. Tajani, il ministro degli esteri e leader di Forza Italia, dice: bisogna tutelare il mercato, chiarisce quello che abbiamo detto anche ieri nel sentire le parole del ministro Salvini, il leader della Lega, ossia che i controlli spettano alla Banca Centrale Europea e non alla Banca d'Italia, o meglio alla Banca d'Italia, che fa eventualmente da tramite, e dice soprattutto la politica non si mischi, questa è la sostanza, lo riporta Gianni Trovati in un pezzo di spalla qua a pagina 2 del Sole 24 Ore. Altri due spunti su questo aspetto: il primo è questa intervista che realizza Giuliano Balestreri a pagina 8 della Stampa con Salvatore Rossi, che è ex direttore generale della Banca d'Italia, è stato presidente di TIM e ha gestito, tra l'altro, la gestione, cioè, o meglio, ha gestito, era nella era in TIM nel momento nel quale la rete è passata agli americani di KKR. Questa mossa commenta Scompagina il disegno ipotizzabile del terzo polo bancario, che è quello che avrebbe dovuto mettere insieme BPM e Monte dei Paschi. Intendiamoci, di formale non c'è nulla, ma insieme alla banca hanno investito in MPS anche Caltagirone e la Delfin della famiglia del vecchio, abbastanza per ipotizzare che qualcosa potesse succedere. La mossa di Unicredit rimette tutto in gioco. È possibile che il governo utilizzi la Golden Power per bloccare l'acquisizione, l'offerta pubblica di scambio di Unicredit su BPM sulla base di quello che dice Salvini, la banca è straniera? Vi leggo dall'intervista di Rossi. Non c'è alcuna minaccia alla sicurezza nazionale. Inoltre Unicredit e Banco BPM sono entrambe italiane. Unicredit, come del resto BPM, è una public company, una multinazionale con una maggioranza di azionisti esteri, ma la sua testa è in Italia. E questo, secondo tutti i manuali di economia, la definisce italiana. Balestreri, in una domanda che è quasi più un commento, dice: peraltro il governo ha autorizzato la vendita della rete TIM a KKR. Esatto, un asset strategico come la rete NetCo è stato ceduto, sia pure con un'importante quota in mano al Ministero, a un fondo di investimento dichiaratamente americano. Insomma, non vedo alcuna motivazione per invocare il Golden Power, lo ritengo che sia inattuabile, ma nel caso spetterà al governo giustificarsi davanti alle autorità europee. Tra l'altro, una cosa notata ieri tra le righe su alcuni giornali, c'era sul Sole 24 Ore, che viene ben spiegata da Camilla Conti oggi sulla Verità, a pagina 9, è che l'offerta pubblica di scambio lanciata da Unicredit su BPM blocca, ed è questo forse il tema che agita più Giorgetti al Ministero e il leader del suo partito Salvini, ostacola qualsiasi operazione di Banca Popolare di Milano, perché esiste una regola che si chiama Passivity Rule. E che cosa prevede? Che nel momento nel quale sei oggetto di un'offerta, come in questo caso un'offerta pubblica di scambio, non puoi prendere decisioni come, per esempio, ipotizziamo, l'acquisizione di Monte dei Paschi. BPM non lo può fare se non passa dall'assemblea degli azionisti, cioè non lo può decidere il consiglio d'amministrazione, deve riunire l'assemblea, il che tarpa un po' le ali a qualsiasi possibilità di quel genere. Dicevamo delle tensioni che attraversano l'esecutivo, o meglio l'esecutivo, la maggioranza direi, non solamente dal lato delle banche, c'è anche la questione per esempio del canone RAI, sul quale Forza Italia, la Lega la vorrebbe ridurre, Forza Italia lo vuole mantenere a quel livello. Marco Cremonesi e Paola Di Caro, a pagina 9 del Corriere della Sera, scrivono questo titolo che è così. È un retroscena, ve lo diamo per quello che è, il retroscena, però di solito sono piuttosto ben informati, soprattutto su vicende di questo genere. Tajani Salvini, il duello infinito. Gli azzurri, noi seconda forza, ma vengono accontentati loro. Secondo Cremonesi e Di Caro, un braccio di ferro continuo e nessuno dei due contendenti vuole perderlo. Una prova muscolare continua e durissima che Giorgia Meloni guarda ancora a distanza in attesa di decidere quale fra le due braccia dovrà piegarsi. Una sorta di divide et impera, visto che alla fine è sempre la premier a pronunciare l'ultima parola. Lega e Forza Italia, quest'ultima spesso in accordo con noi moderati, litigano su tutto. Sulle banche con Antonio Tajani, che in pratica intima al ministro Giorgetti di non immischiarsi in questioni che non riguardano la politica. Il contrasto tra Giorgetti e Tajani, sia pure meno vistoso di quello tra i leader, è continuo. E al Ministero dell'Economia annotano che il contrappunto di Forza Italia è ormai quotidiano e probabilmente sistematico. Sul canone RAI, in Commissione Bilancio e muro contro muro, il rischio è che si arrivi allo scontro con una maggioranza che almeno in commissione va in frantumi. Maurizio Gasparri di Forza Italia, intervistato, dice: non stiamo litigando, stiamo semplicemente manifestando opinioni su alcune materie. Al Consiglio dei Ministri di lunedì non si è presentato nessuno dei cinque ministri di Forza Italia. Non era un fatto voluto. E che cos'era? Erano tutti impegnati in vicende istituzionali. E poi la questione del canone RAI. Dice: continueremo a opporci al taglio. Forza Italia non può cambiare idea su questo. Il canone è una delle garanzie di autonomia del servizio pubblico. La riduzione del canone di 20 euro vuol dire 1,66 euro al mese. Credo che nessun cittadino percepirà un beneficio da una riduzione del genere. Bisogna invece far bene i calcoli. Per garantire il funzionamento della RAI e compensare quei 20 euro sono stati dati all'azienda oltre 400 milioni l'anno scorso. Soldi sottratti alla finanza pubblica che il cittadino paga con le tasse. Praticamente si sposta la spesa da una tasca all'altra. Come vedete, qualche elemento di tensione pare esserci. Vi risparmio, perché ne abbiamo parlato alle 6:30, quello che è successo ieri sulla legge sui partiti. Trovate le cronache praticamente dappertutto. Il più duro, come avete visto, come vi abbiamo detto nel consegnarvi le prime pagine, Il Fatto Quotidiano. I soliti noti, si raddoppiano i fondi. L'idea era far pagare lo 0,2 per mille per il funzionamento dei partiti di tasse anche a chi non vuole, con un passaggio da 25 a 42,3 milioni. Il tutto stoppato da Sergio Mattarella. C'è il GR, ci risentiamo subito dopo.